La libertà di espressione non è la libertà di pensiero, così come, articolo 19, la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa non è libertà di coscienza. Ossia, il nostro costituzionalista, cosa che forse si è persa, mantiene rigorosamente distinti ciò che appartiene alla sfera intima di una persona e quella che è la proiezione all'esterno. Che cosa uno pensi? Non gli può fregare niente a nessuno, neppure allo Stato, al diritto, agli interessi pubblici, finché non diventa esternazione. Guardate che è un aspetto molto importante, perché certe volte questo genera qualche notevole confusione. Quello che interessa al nostro costituente è proteggere l'impatto delle attività cerebrali della gente sulla società. E quindi abbiamo articolo 19 riguardo alla libertà religiosa. L'articolo 21 riguarda la libertà di espressione. Poi possiamo aggiungerci ancora diverse postille, di cui la più importante è sicuramente quella dell'articolo 33, primo comma, che è libertà di arte, scienze e insegnamenti. L'arte e la scienza sono liberi, dice l'articolo 32, e libero nell'insegnamento. Su questo meriterebbe fare una qualche riflessione, se avessimo tempo inviterei a farlo. Perché non si è mai discusso tanto di questa libertà di arte e di scienze, salvo un po' il problema di arte e censure, di cui adesso accenneremo perché parleremo delle censure, e il problema di che cosa sia la libertà della scienza, cosa che non è stata del tutto trascurata, perché non si è mai posto il problema in Italia della libertà della scienza, cosa facciano i scienziati e cosa che riguarda loro, tanto l'ho fatto di finanza pochissimo, per cui non ballano tanto il problema, ma ultimamente è diventato invece un grosso problema proprio per l'impatto sociale della scienza, e in particolare per tutta quella che è la scienza genetica. E immediatamente il povero Galileo Galilei è stato riesumato e nuovamente torturato, perché immediatamente l'oscurantismo di tutti coloro che non sanno che cosa sia la scienza, ha portato a fare leggi che limitano la ricerca. Poi, sapete che abbiamo una legge che riguarda la protezione assistita, che è una follia da una parte, ma dall'altra ha una norma gravissima sul divieto di fare scienza. Di fare scienza, perché la scienza è scienza sperimentale, e di fare scienza sperimentale sulla genetica, in base al principio che se no si fa il clone umano. Il clone umano è una cosa che nessuno vuole fare, si può controllare che nessuno faccia, in ogni paese è sottoposto a controllo, perché attualmente non si può fare, ma magari tra 10 anni sì, ma nel frattempo quello che si blocca è la ricerca genetica sulle cellule staminali, che sono tutt'altra cosa, che sono la cura di molte malattie. E per la prima volta si pone in Italia un problema di quale sia lo statuto della libertà scientifica. Ma questo non è l'asse della lezione di oggi, che parte invece dallo zoccolo principale, e cioè dalla libertà di espressione. Dice l'articolo 21, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Vedete, qui c'è un principio generale che riguarda una generale, assoluta libertà di espressione. che non può essere limitata per questo o quello strumento di comunicazione del pensiero. Ed è per questo che l'articolo 21 è la base su cui si costruisce tutto il sistema della comunicazione, dalla stampa tradizionale alla televisione e così via. Si dice generalmente che questa è una norma che è invecchiata con la tecnologia, perché l'articolo 21 ha in mente ancora la stampa come suo faro, infatti questo è un fenomeno sulla stampa, e non conosceva la televisione. E che naturalmente è la colossale sciocchezza, come poi vedremo, perché una Costituzione non è il regolamento del condominio, non è che la Costituzione deve regolare come si nascono i fiori. La Costituzione deve porre dei problemi generali, che sono i problemi che poi sono strutturati come fari che durano centinaia d'anni nel evolversi nelle applicazioni. Più la Costituzione si dettaglia, entra nel particolare, più ovviamente il particolare poi invecchia come con le tecnologie. Se avessimo una norma specifica sulla televisione, probabilmente avremmo una norma sulla televisione che non ha più rapporti con l'attuale livello di tecnologia televisiva. Il problema è che invece il Costituente ha correttamente scelto di fare principi assolutamente generali, aprire questi ombrelli, che sono ombrelli ovviamente molto ampi nella loro capacità di azione. Dire che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione significa mettere un faro ben preciso. Ovviamente non significa risolvere tutti i problemi che nascono dal bilanciamento di questo principio con gli infiniti altri interessi. Notate, non ci sono limiti indicati. È come la libertà personale, la libertà di espressione. È come una libertà personale, nel senso che una libertà assoluta, che non nasce con indicazioni particolari con temperamenti. C'è soltanto alla fine dell'articolo 21 un divieto che dice: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Le altre manifestazioni sarebbero indicare le altre manifestazioni del pensiero, anche se qui dopo stampa e spettacolo non può avere l'idea che ci sia una manifestazione nel senso di manifestazione organizzata. No, è un limite generale alla libertà di pensiero. Tu puoi scrivere quello che vuoi in qualsiasi mezzo, l'unico limite che ti fissa la Costituzione è il buon costume. E cos'è il buon costume? Poi è una questione che appartiene all'interpretazione dell'intero sistema giuridico. Noi abbiamo clausole di buon costume, tante nel codice civile, e clausole di buon costume, tante nel codice penale. E sono clausole che guardano da loro diverse. Per esempio, quando si dice l'articolo 2000, quando si dice che nel codice civile che il negozio giuridico anche non è così, 1346. La causa del contratto. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Questa clausola del codice civile fa riferimento all'ordine pubblico, ricordate ne ho parlato l'altra volta, in senso ampio, e al buon costume in senso ampio. L'interpretazione che viene data a queste clausole del codice civile, ce ne sono tante, non so, l'articolo 5 che riguarda gli atti di disposizione del proprio corpo che vanno contro il buon costume, ha un riferimento non soltanto a un valore che riguarda il pudore, la sfera sessuale e così via, ma ha una morale corrente. E sono, nel codice civile, imposti dei limiti, la capacità di disporre delle persone, la capacità negoziale e così via, che trovano come ostacolo quelle che sono le regole di una morale corrente. Quale sia la morale corrente, poi non si sa. Ma questo viene ricostruito dal giudice in via interpretativa. Nel codice penale, invece, il concetto di buon costume è un concetto molto più specifico, che trovate nell'articolo 529. Vedete, 529 e gli articoli precedenti, tutto il capo secondo del titolo nono, e stanno a colpire gli atti osceni, gli spettacoli osceni, gli atti oggetti osceni in mozione. Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore. Poi c'è un'ancorazione specifica alla morale personale. Il titolo nono si intitola dei diritti contro la moralità pubblica e il buon costume, e il capitolo 1 dice, si intitola dei diritti contro la libertà sessuale. Il secondo, delle offese al pudore e all'onore sessuale. Si mette chiaramente in connessione il buon costume con la sfera sessuale. E questa si è ritenuta essere la definizione di buon costume presa anche dal testo costituzionale, perché quando l'articolo 21 pone il limite del buon costume, gli interpreti hanno ritenuto che questo limite vada interpretato come riferito soltanto al pudore, alla sfera di sentimenti legati al pudore sessuale, all'onore sessuale, all'onore sessuale, alla libertà sessuale. E infatti il codice penale va a colpire gli atti osceni in luogo pubblico, chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, perché il luogo pubblico sarebbe la piazza, luogo aperto al pubblico è un negozio, un cinema e così via, e il luogo esposto al pubblico può anche essere la macchina. Allora, se uno sa dire i significati, forse no. Cioè un luogo che può essere domicilio per quanto riguarda la Costituzione, e quindi iperprotetto della Costituzione, ma è penetrabile dalla vista delle persone e di conseguenza è esposto. E gli atti che si compiono in quel luogo, che può essere casa vostra, ma con la veranda aperta, possono essere lesivi del guardone che passa di là. Chiunque in luogo pubblico, aperto, esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Pubblicazioni e spettacoli osceni, guardate, parlando di pubblicazioni e spettacoli osceni, stiamo incidendo proprio sull'articolo 21, cioè questa che è la disposizione, tra l'altro scritta negli anni 30 dal regime fascista, è diventata la norma che dà attuazione anticipata alla disposizione dell'articolo 21, per questo strano mistero, per questo strano miracolo che abbiamo avuto noi, perché noi abbiamo avuto una Costituzione repubblicana che non ha interrotto l'ordinamento giuridico, ma ha mantenuto in piedi la vecchia legislazione. E parte di questa legislazione è stata fatta fuori dalla Corte Costituzionale, da altre leggi, eccetera, ma alcuni pilastri sono rimasti. Per cui noi troviamo oggi nel codice fascista le norme di applicazione della Costituzione antifascista. E naturalmente questo crea dei problemi di interpretazione, l'ho già accennato questo problema, per esempio, a proposito delle associazioni sovversive, penso che poi c'è la Magnale se ne andate per la parte finale, dove appunto la Corte Costituzionale si è trovata una norma costituzionale che dice la libertà di associazione è totale, salvo le due famose eccezioni. Ma l'associazione sovversiva è punita dal codice penale e la Corte l'ha fatta salva soltanto attraverso un'interpretazione che dà valore in quella specie penale all'uso della violenza. Per cui l'associazione è vietata non perché è sovversiva come scopi politici, siamo figli di associazioni anarchiche, no? Dei conti sono anche in alcune città è un circolo culturale ed è in struttura del comune, è più anarchico, è più collaborativo dell'anarchico, non c'è nulla, ma non possono essere punite perché non hanno l'uso della violenza. Quello che colpisce in realtà è l'uso della violenza. Allora, anche in questo caso noi abbiamo delle norme sulle pubblicazioni di spettacoli osceni che risalgono a un regime in cui la libertà di stampa era negata, era sottoposta a censura. Però, caduto tutto il resto dei meccanismi, questo reato resta perché è il reato che dà supporto alla previsione costituzionale, 21 ultimo comma, del limite del buon costume, che è appunto legato all'oscenità. Qualcuno ha imposto questa interpretazione? Francamente no. Francamente no, e la trovo anche un'interpretazione, come dire, per certi versi sorprendente. Non si possono proiettare immagini che riguardano la pelle umana, ma le viscere umane sono tranquillamente esposte al telegiornale, nessuno in particolare ha preso nel senso del pudore. Perché un modello non offende la libertà sessuale, non fa neanche senza voglia di dire la verità, no? E di conseguenza questo spiega perché noi abbiamo proiettati delle ore anche in cui guardano i bambini, dei film a scarso impatto, come dire, sexy, ma con delle crudeltà assolute. Lo squartamento di una persona, prendere il cuore e mangiarselo, non offende il senso del pudore. Non offende il buon costume. Io devo dire la verità che sono un po' in dissenso su queste cose, ma forse non sono l'unico, ma sta di fatto che questa è l'interpretazione che rimane. È rimasta fissata come unico limite alla libertà di stampa. Vi porto un caso interessante di un famoso ruling della Corte Costituzionale sul problema 553 codice penale, vedete siamo subito dopo, 529 sono atti osceni, 530 corruzione di minorenne, 531 istigazione alla prostituzione e favoreggiamento, 532 istigazione alla prostituzione di una discendente della moglie della sorella, e finalmente arriviamo al 553 che è molto più in là, che dice incitamento a pratiche contro la procreazione. È una sentenza che dichiara illegittimo l'articolo 112 del testo unico di pubblica sicurezza, che era la norma che vietava la pubblicità degli atti concezionali. 1971. È stata la Corte a dover rimuovere la norma che vietava la pubblicità dei corsi di sapienza, anche l'altra anche passato, quasi ad obbligo, cioè la pubblicità di Stato a favore di anticoncezionali. Vi leggo alcuni passi perché è interessante l'overruling. Cita la sua precedente del 75 e la Corte dice in tale sentenza fu riconosciuto che l'articolo 553 non vieta la propaganda che genericamente miri a convincere dell'utilità e necessità in un determinato momento storico di limitare le nascite o che propugna una politica di controllo dell'aumento della popolazione. Tuttavia si ritenne che la norma non contrastasse con l'articolo 21 in quanto diretta a tutelare il buon costume. Sulla base di tale interpretazione la questione è dichiarata infondata nei sensi e nei limiti di cui motivazione. Vedete, qui la Corte ha operato un po' come ha operato sulle situazioni sovversive, dicendo io non ti posso dire che questa disposizione è illegittima, perché è una disposizione che può essere giustificata come supporto legislativo del limite del buon costume. Così come se la norma sugli atti osceni in luogo pubblico, se è una norma che colpisce la pubblicità degli anticoncezionali in quanto può essere offensiva del buon costume. Come dire, dipende da che cosa dai come messaggio pubblicitario, quali sono le immagini e così via. E di conseguenza è emanata una sentenza interpretativa di rigetto, nel senso in cui motivazione. Successivamente alla ricordata sentenza, la norma ha avuto scarsa applicazione, ma vi sono stati casi in cui nella pratica giudiziaria è stata disattesa l'interpretazione della Corte e la norma è stata ritenuta applicabile nel suo senso letterale, indipendentemente dalla connessione in essere avvisata dalla Corte, con la difesa del buon costume. Questo è il classico argomento del diritto vivente. Io ti dico, giudice, tu non puoi pensare che questa norma sia illegittima e che la devo dichiarare illegittima, tu la devi interpretare in senso conforme alla Costituzione, cioè la fai scattare come diritto penale solo dopo la pubblicità degli anticoncezionali sia offensiva del buon costume. È per questo che dico non è illegittima, nel senso di motivazione, indicandosi a interpretarla in senso conforme alla Costituzione, perché devi valutare tu caso per caso se la pubblicità offende il buon costume oppure no. 6 anni dopo, muovo le lanza e il giudice dice, guarda, ci sono stati dei casi, pochi ma coerenti, nel senso che sono tutti in questa direzione, in cui in realtà la disposizione è stata interpretata non nel senso da Petropoffer, ma in senso letterale, perché si guardava la pubblicità, si guardava gli articoli sezionali, condanna penale. Si rende quindi necessario il riesame del problema. Si riconosce che la norma di cui l'articolo 553 corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, considerato come fattore di potenza e alle concezioni a cui quella politica si ispirava. Ma guarda, a corto scoperto che era la norma fascista. E la norma fascista puniva le pratiche anticoncezionali non come reati a sé stanti e altamente motivati, ma come strumento per, come delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, così come l'aborto, no? E l'aborto e le pratiche anticoncezionali erano reati che non offendevano la morale, come dice la Corte nella sua prima sentenza, che possono offendere la morale comune, ma sono comportamenti che vanno contro la stirpe. L'idea che l'Italia è un popolo di valigia, di mamme, di 8 milioni di vagonette, no? Incremento demografico, cioè contro un diritto politico che era classicamente del fascismo. Allora, la Corte a questo punto incomincia a ricostruire la norma, non più l'eterogenesi dei figli. Sì, è una norma nata per proteggere la stirpe, ma in realtà tutela un bene costituzionale che è il buon costume. È una norma che tutela la stirpe. Del resto, che è sopravvenuto il nuovo ordinamento costituzionale, tale norma non trovasse più giustificazione in quelle concezioni, fu riconosciuto nella sentenza precedente della Corte, la quale, come si è visto, ritenne consentita la propaganda genericamente diretta alla limitazione del numero delle nascite e alla promozione di una politica di controllo dell'aumento della popolazione e fece cessare la legittimità costituzionale della norma solo sotto il riflesso della difesa del buon costume. Ma l'esame della questione, anche alla luce delle ragioni evidentemente emerse nella nuova prospettazione di essa, induce la Corte a ritenere che la norma non può essere mantenuta in vita senza contrastare con la Corte. Infatti, nella sua ragione originaria, è legata alla ricordata politica di espansione demografica e bla 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 bla. D'altra parte il problema di iniziativa delle nascite assunto nel momento storico attuale, parliamo del 1970, nel 1970 c'è il problema dell'eccessiva crescita demografica del paese, adesso il problema posto. Un importante rilievo sociale tale che investe un raggio di interessi così ampio, bla 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 bla. Di ciò si conferma nelle scarsissime pubblicazioni. Si deve pertanto riconoscere che è venuto meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui al 553, il limite da esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contatto con l'articolo 21. D'accordo, qualcosa semplicemente cambia giurisprudenza, non perché abbia cambiato concetto del buon costume, ma per il semplice fatto che si è trovato di fronte una giurisprudenza dei giudici in merito che continuavano ad applicare questa norma come se fosse un reato a sé stante, un reato che coltiva un comportamento, senza ragionare sul cambiamento di finalità che poteva avere questa norma. La norma ha detto resta in piedi perché può tutelare il buon costume, i giudici l'hanno applicata esattamente ai sensi del codice penale, come delitto contro la stirpe. E il delitto come contro la stirpe, oltre ad essere per vari motivi legittimo, non ha proprio senso. E la Corte lo distrugge così, dicendo comunque poi ci sono anche altre norme che scattano. Cioè non è che resta senza tutela del buon costume. Non c'è un reato specifico di offesa del buon costume con la pubblicità negli atti costituzionali. Resta però il reato generico di atti contrari al buon costume. E questo è l'unico limite che incontra la libertà di espressione? Questo è l'unico limite segnato in Costituzione. Però la Corte ha sempre detto, tutte le norme costituzionali non nascono nel vuoto, ma nascono insieme a e si inseriscono in un contesto di altri diritti, di altri interessi costituzionalmente rilevanti. E questi interessi costituzionalmente rilevanti non sono predeterminabili. Ossia noi possiamo avere delle ipotesi tipiche in cui questi interessi contrastano libertà personale, ma è impossibile immaginare tutti i casi in cui la libertà di espressione finisce con incidere su qualche altro interesse. Ci sono ipotesi tipiche e queste ipotesi sono spesso corredate di norma penale, di sanzione penale. Il che significa che benché la libertà di espressione sia totalmente riconosciuta e benché vi sia un unico limite nel buon costume, penalmente tutelato, esistono altre ipotesi in cui l'espressione del pensiero può incidere così profondamente su altri interessi di altri soggetti da diventare reato. E quindi abbiamo reati che vanno a colpire l'espressione del pensiero. Sono i cosiddetti reati d'opinione, reati di istigazione. Reati di ingiuria e diffamazione. Quindi in mezzo ci sta anche il vilipendio, qua c'è anche l'apologia. Il vilipendio. Le notizie false e tendenziose. Sono tutte ipotesi previste da un codice, sempre il codice fascista. E tutte ipotesi che il codice fascista ha costruito, insieme a molte altre che nel frattempo la Corte ha eliminato, chiaramente secondo una politica di forte compressione dell'autonomia dei privati, come è tipica di dittatura, ma che sono rimaste nel nostro ordinamento perché la Corte ha sempre ritenuto che tutelassero interessi meritevoli di tutela penale. Tutela penale. Prendiamo la cosa più semplice, che l'ingiuria e la diffamazione a mezzo stampa. Più semplice per voi dire, cioè quella che si intuisce subito qual è l'interesse antagonista. È invece un problematico per quanto riguarda ritagliare i limiti. Qui l'interesse antagonista è l'interesse del privato e la sua dignità personale. Se uno mi dice le parolacce, me le dice in pubblico, mio riguarda la mia dignità personale, su questo non si discute. Se lo fa mezzo stampa, diffamazione, dice di me delle cose non vere, è chiaro che io devo avere uno strumento di tutela, perché sennò saremo fatti dalla prepotenza di chi ha i mezzi di espressione del pensiero, i canali di comunicazione, cosa che già è, ma sarebbe la lesiva delle nostre prerogative, della nostra dignità personale. E quindi questi sono degli ovvi controinteressi, lo sono in tutti i sistemi. La cosa complicatissima è riuscire a capire quando, come scattino questi reati. Quando è che la stampa diffama? Quando è che un certo comportamento può essere ingiurio? Su questa la giurisprudenza è sterminata. Sterminata. Cacciatevi in internet, provate a fare una ricerca e troverete interi siti che si occupano di queste cose, per vari motivi. Pensate alla satira. Un altro problema. Non c'è politico che se ne dica che ami la satira. La satira non è fatta per far simpatia politico. Anzi, la satira è fatta proprio per, corromperlo nel senso fisico, nel senso che domina, diminuisce la credibilità. Ma è fatta per questo. E di conseguenza l'aspetto urticante della satira, che è quello che ci fa ridere, è esattamente funzionale alla satira. E dov'è che l'urticazione della figura politica finisce con essere a danno della sua dignità personale e non è più protetta dall'articolo 21 come bene fondamentale, protetto come bene fondamentale, pilastro della democrazia, e improvvisamente diventa invece reato? Sembra che ci sia un campo intermedio, che so io, mi scusi signore. Se noi avessimo un terreno, una zona di nessuno in mezzo, per cui uno dice, vabbè, ho esagerato, chiedo scusa e finita lì. No, ho esagerato, chiedo scusa. Lui dice, tu arena e io vengo condannato. Non è che chiedo scusa, questo è il problema. Poi c'è il problema dell'indennizzo civile. Vi cito una delle tante massime che si trovano, ce ne sono talmente tante. Nella fattispecie, questo è un tipo di Milano, nella fattispecie sono state pronunciate in un programma televisivo satirico le espressioni e affermazioni quali la che del potere, fate abuso della credibilità popolare, imbrogliando tutti, rivolte a giornalisti di altre emittenze televisive. Quella scelta può essere libera, o sarà meglio fede o fede, non lo so, chiunque può prendere. La satira, dice il G. Artigliando, che costituisce un discorso paradossale, volutamente eccessivo, beffardo, con la finalità di critica del sistema vigente dei suoi valori, e forma espressiva indirizzata al comico, alla risata. Pertanto la satira deve conoscere un proprio vocabolario e ciò che non può essere ammesso, qualora vengono utilizzate forme di espressione di tipo moralistico, giornalistico, di critica, nell'ambito di un contesto espressivo di serietà, assume altro significato e valore quando il dileggio è mascherato dalla farsa, dalla lampogna morale, il tutto nell'ambito di un discorso di comicità destinato a suscitare il riso. Ma lui non ride. La portata lesiva delle espressioni beffarde ed eccessive, in altri contesti politicamente diffamatori, si annulla nel comico e nella risata che la satira riesce a suscitare nell'ascoltatore o nel lettore. Non ci dice cose che non sappiamo, che siano difficili da capire, no? Se uno dice a me in questa sede, ma lei professore non capisce un accidente, è ignorante come la cacca e così via, non lo dice per ridere. È un messaggio che ha il diretto scopo dell'offendere. Certo che se domani facciamo uno spettacolino in facoltà come è stato qualche anno fa, un gruppo di studenti comincia a fare la macchietta dei docenti, beh, la chiave cambia. Magari uno resta, qualcuno è anche rimasto un po', come dire, urticato. Ma nessuno ha pensato di muovere querela e fare la denuncia penale, spero almeno. Non mi capita. Perché ovviamente chi è oggetto di satira spesso non è fornito di così elevato senso di autoironia, se no magari farebbe un altro mestiere. Capite com'è delicato questo confine? Su questo problema ci sono continuamente questioni giuridiche. Continuamente. È praticamente inevitabile. Qui c'era un caso di Pesenti, un grosso industriale, che il manifesto dei sindacati lo iniettava piuttosto coloritamente. Licenziati e la Cassazione ha assolto Pesenti, dicendo sì, la satira è la satira, la critica è la critica, capisco il paradossale, ma un linguaggio così volgare, immagini così esplicite, sono oltre la satira. E chi è il giudice della satira? E com'è difficile il problema. Quindi vedete voi, vedete voi cinque vegliardi in parrucchino quasi che si mettono a discutere nel merito se si è passato il limite della satira oppure no? È gestibile questa cosa, ma da parte non è neanche immaginabile che non ci sia un limite. Non è immaginabile, no? Che non ci sia un limite. Perché a questo punto noi non avremo più una tutela della sfera privata, dell'intera delle persone, della propria responsabilità e così via. Se uno facendo satira comincia a dire alla gente cose non incredibili, capite che è quello che dice per esempio Berlusca delle trasmissioni che non sono poche, che lo prendono più o meno per i fondelli. Dice, quelle non sono trasmissioni satiriche, ma sono in realtà trasmissioni di informazione. Bella questa è interessante, è un elemento sbagliato, che ci pone un altro problema, che cosa sia l'informazione, di cui parleremo l'ora dopo. Se io mostro Bush che gesticola in maniera buffa e dice delle cavolate solenni perché intanto mi partono, e poi mostro gli americani morti oppure gli iracheni scortati e così via, sto facendo satira o informazione? E chi è il giudice supremo che ci può dire dove finisce la satira e comincia l'informazione? Cioè quando cambia il registro della serietà? Perché se io faccio un servizio televisivo e dico che Tizio ha fatto quella cosa, è informazione e di conseguenza quella è ingiuria, diffamazione nello stampa, anzi più esattamente. Se io invece faccio la satira, Benigni comincia a noteggiare lui che fa quella cosa, nessuno pensa che questa sia informazione, ma è vero che c'è un crinale così netto. Noi stiamo parlando della televisione e questo è un problema estremamente delicato. Istigazione, apologia e vilipendio è tipico delle istituzioni, per cui è un'ingiuria rivolta alle istituzioni, ma si attacca all'apologia e si attacca all'istigazione. L'istigazione e apologia sono, vi ho già parlato qualche tempo fa, sono non più sul crinale informazione e satira, ma sono sul finale tra pensiero e azione. L'istigazione è proprio questo, io istigo uno a delinquere, io istigo una persona, quello è un po' psicolabile. So che vuole fare, mi piacciono molto i talibani, mi piacciono molto i suicidi kamikaze, e lo istigo a riempirsi di polvere dinamite e far visita a qualcuno che non gli sta molto simpatico. Io sto istigando una persona a delinquere. Lo posso fare anche con il mezzo stampa, tra l'altro, l'istigazione. L'istigazione è una tipica cosa che posso fare con il mio giornale. Con tutte le robe che ci sono in giro, io metto su un giornale in cui sapientemente, perché in America quanti ce ne sono, evidentemente a Hitler l'odio di razza, a reagire alle violenze che ci fanno gli extracomunitari, a ristabilire i valori della stirpe italica e del profilo celtico, e così via, e poi un bel giorno c'è il cretino che va a fare quello che tutto sommato io considero un gesto positivo. L'ho istigato io. Allora, questa istigazione è un crinale addirittura tra il pensiero e l'azione, e dove il pensiero smette di essere espressione intellettuale ed è la spinta verso l'azione. E quindi viene criminalizzato esattamente come connessione al reato che viene compiuto. L'istigazione a delinquere è un reato generale. È un reato generale e un reato anche circostanziato. Dei delitti contro l'ordine pubblico. Il primo articolo del codice penale, 114, istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito per il solo fatto di istigazione, per il solo fatto di istigazione, con la reclusione da 1 a 5 anni e così via. Alla pena stabilita dal numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti, perché è la stessa cosa. Cioè l'istigazione è la spinta a compiere i delitti. L'apologia è la difesa di chi ha compiuto questi delitti, e in qualche modo la giustificazione di questi delitti, e quindi è una successiva spinta a produrne altri, perché sono proprio pura espressione verbale o pura espressione di scrittura, tipicamente espressione di pensiero, eppure sono già qualcosa che attiene l'azione. E anche queste norme qua, infinitamente numerosissime volte impugnate di fronte alla Corte, sono state fatte spalle della Corte, perché la Corte ha detto: io non posso togliere questa norma. Per il semplice fatto che se io togliessi questa norma, darei un'assoluta tutela al valore dell'espressione del pensiero, togliendo la tutela ad altri valori, ad altri interessi. In questo caso è l'ordine pubblico, la sicurezza dei rapporti, la non commissione di reati. Se ci fosse un movimento di massa uccidete Roberto Bingo, capite che Roberto Bingo qualche controinteresse l'avrebbe, no? Pensate alle famose, come si chiamano, non ricordo più, fatte dagli Atollà contro scrittori che hanno offeso Allah o Maometto, no? Perché questo hanno dovuto sparire la circolazione per un periodo perché c'era l'ordine di ucciderli. L'ordine di ucciderli, dato da un'autorità morale, diventa un ordine che è imperativo a chiunque lo esegue e si conquista la gloria di Allah. Capite che questo non può stare senza tutela penale. Ma è anche vero che introdurre una tutela penale significa anche introdurre un macigno sulla libertà di espressione.